riflessioni sulle parabole siamo giunti a quest'altra sezione che è le parabole della decisione. Abbiamo suddiviso le tante parabole del Signore Gesù Cristo in sezioni, giusto per materia di studio. Siamo giunti a questa sezione, le parabole della decisione. Cosa sono le parabole della decisione? Sono tutte quelle parabole che stimolano a prendere una decisione di fronte all'inevitabile. Insomma, come dire, di fronte a questa cosa ti devi decidere, altrimenti sei perso. Ci sono da prendere nella nostra vita tante volte delle decisioni importanti. Voi immaginate due persone che stanno litigando, litigano furiosamente, ognuno dei due pensa di aver ragione e dopo tanto litigare la lite dovrà finire in tribunale. E allora la parabola che vedremo questa mattina si intitola proprio l'uomo che va dal giudice. C'è stata una lite, la lite alla fine non si risolveva spontaneamente a livello individuale e allora sono arrivati in tribunale. Ci leggiamo questo brano che si trova, lo prendiamo in due brani diversi, Luca 12, 58 e 59, Matteo 5, 22 e 26. Quindi cortesemente due credenti a turno, uno legge Luca 12, 58 a 59 e un altro Matteo 5, 22 a 26.
Quando vai con il tuo avversario davanti al magistrato, fa di tutto mentre sei per via per accordarti con lui, perché non ti porti davanti al giudice e il giudice ti consegna l'esecutore giudiziario e l'esecutore ti mette in prigione. Io ti dico che non uscirai di là finché non avrai pagato fino all'ultimo centesimo.
Ecco, questo è un brano che ci fa comprendere come è meglio evitare di andare dal giudice, perché non si sa mai. Uno pensa di aver ragione, ma può darsi che davanti al giudice le cose si possano ribaltare. Matteo 5, 22 a 26.
Ma io vi dico, chiunque si adira contro suo fratello sarà sottoposto al tribunale, e chi avrà detto suo fratello raca sarà sottoposto al sinedrio, e chi gli avrà detto pazzo sarà condannato alla ghena del fuoco. Se dunque tu stai per offrire la tua offerta sull'altare e lì ti ricordi che tuo fratello ha qualcosa contro di te, lascia lì la tua offerta davanti all'altare e va prima a riconciliarti con tuo fratello, poi vieni a offrire la tua offerta. Fa presto amichevole accordo con il tuo avversario mentre sei ancora per via con lui, affinché il tuo avversario non ti consegni in mano al giudice e il giudice in mano alle guardie e tu non venga messo in prigione. Io ti dico in verità che di là non uscirai finché tu non abbia pagato l'ultimo centesimo.
Due brani simili, secondo in un modo particolare, ci vuole insegnare come dobbiamo comportarci saggiamente verso il nostro fratello, verso la nostra sorella, qualunque dovesse sorgere qualche questione. Qui scopriamo in un modo particolare come ci si comporta in caso di conflitti fraterni. I conflitti fraterni vanno risolti bonariamente, perché noi siamo chiamati a vivere nella pace. E c'è quest'altro versetto che ci ricorda un segreto, diciamo il segreto per eccellenza, come evitare di arrivare all'esasperazione dei conflitti fraterni. Qualcuno lo vuol leggere? Efesini 4, 26 a 27. Efesini 4, 26 a 27.
Adiratevi e non peccate, il sole non tramonti sopra la vostra ira e non fate posto al diavolo.
Quindi se da una parte è inevitabile arrabbiarsi di fronte a tante circostanze, ci sono situazioni in cui noi pensiamo di aver ragione e magari qualcuno ci offende e non se ne rende conto, però è inevitabile arrabbiarsi, sì, però non possiamo poi permettere alla nostra rabbia di prendere il sopravvento, spaccare tutto, fare qualche danno enorme. E quindi la soluzione delle soluzioni qual è? Il sole non tramonti sopra il nostro cruccio, cioè qualunque cosa sia accaduta tra marito e moglie, tra fratello e sorella, tra amico e amico, qualunque cosa sia accaduto durante il giorno, prima che tramonti il sole si deve risolvere. Allora un atto di umiltà, un atto di coraggio, ci si incontrano e ognuno si chiede perdono e la cosa deve finire in questo modo, a meno che non ci sia veramente la necessità di arrivare al giudice. Dobbiamo renderci conto che arrivare al giudice significa anche la possibilità di aver torto. E dopo, quando c'è di mezzo la legge, non si può più fare niente. Per quanto riguarda i fratelli di tipo spirituale, abbiamo appena preso i simboli, e questo ci ricorda che quando noi abbiamo qualcosa di rabbia nel nostro cuore verso un nostro fratello, è meglio astenerci dal prendere i simboli. Oppure lo chiamiamo fuori, facciamo la pace, ci mettiamo a posto e poi prendiamo i simboli. Questo per dire quanto è importante davanti al Signore essere puri, essere in pace. Il Signore disse: vi do la mia pace, e questa pace dobbiamo conservarla a tutti i costi. E quindi mettere da parte tutte le nostre velleità, mettere da parte tutti i nostri pensieri, tutte le nostre aspirazioni, e non importa se abbiamo ragione, possiamo anche umiliarci, essere umili, e anche in caso di ragione metterci a posto. In caso di controversia, dunque, è saggio accordarsi prima di arrivare al tribunale, prima di arrivare ad un eventuale processo. Meglio accordarsi tra le parti che una possibile condanna dal giudice. Se ci accordiamo tra di noi, la cosa può finire con poco. Se arriviamo dal giudice, quello poi fa rispettare la legge. Infatti, un giudice perfetto, un giudice preciso, potrebbe notare anche qualche torto da parte nostra. Noi pensavamo di aver ragione, forse perché non conosciamo perfettamente la legge. Avete visto magari degli incidenti stradali, ognuno pensava di aver ragione, però non conoscevano bene, proprio bene, cosa dice il codice stradale per quel preciso particolare. Poi arrivano i carabinieri, si arriva a processo e si scopre che aveva torto quello che pensava di aver ragione. E lui pensava di aver ragione perché non conosceva bene quel preciso particolare. Allora, in questa parabola, come in tante parabole, ci sono tre elementi portanti: il giudice, che raffigura la persona di Dio che è il giudice supremo, l'uomo che va dal giudice, che è ogni essere umano che prima o poi deve andare davanti a Dio, davanti al giudice supremo, e la strada, cioè il tempo che intercorre, che questi fanno prima di arrivare al giudice, che raffigura la nostra vita terrena come un percorso di tempo prima di arrivare a Dio, al giudice supremo. Alcune riflessioni, come sempre, su ognuno di questi elementi. Il giudice, che qui raffigura Dio, beh, Dio ci ha dato la vita, ci ha dato anche la legge. Dio ci ha dato la legge per vivere la nostra vita come vuole Lui. Senza la legge ognuno potrebbe fare quello che gli pare e piace. Ma allora Dio chiamò il popolo al Sinai e disse: tu non potrai fare quello che ti pare e piace, tu ti devi attenere alla mia legge. Io sono il giudice e dunque ti do la mia legge. C'è qualcuno che può leggere Esodo 21? Esodo 21.
Allora Dio pronunziò tutte queste parole. Esodo 21. Io sono il Signore, il tuo Dio, che ti ha fatto uscire dal paese d'Egitto, dalla casa di schiavitù. Non avrete altri dei oltre a me.
Allora, Dio si presenta al popolo e disse: fino adesso io sono stato buono con voi, vi ho fatto uscire dalla schiavitù, vi ho portati qui. Perché vi ho portati qui? Vi ho portati qui perché voglio darvi la mia legge, perché voi dovrete comportarvi secondo la mia legge. E numero uno, in testa a tutti i decreti di Dio, c'è questo: Dio è l'unico Dio e nessun essere umano ha il diritto di farsi altri dei. Nessun essere umano ha il diritto di nominare se stesso come un Dio, questa è l'egolatria, oppure nessun essere umano ha il diritto di costruirsi immagini, statue,
totem, cose di questo genere, che rappresenterebbero degli dei al posto di Dio. Noi sappiamo, ci sono molte religioni, ogni religione ha i suoi dei. Dio dice no, ci sono soltanto io come unico Dio vero, e tu non ne devi avere altri, perché comunque tutti gli altri sono falsi. Ora, secondo questa legge, secondo la legge che Dio diede a Mosè per il popolo, tutti siamo colpevoli, tutti infrangiamo questa legge. Non c'è neanche una sola persona sulla faccia della terra che possa dire onestamente: io non ho mai infranto la legge di Dio, perché la legge di Dio è perfetta. Ci leggiamo anche qui due versetti, prima Giovanni 3,4 e Romani 3,23. Prima Giovanni 3,4 e Romani 3,23, in modo che tutti quanti possiamo avere le idee chiare su questo, e non sono cose mie.
Chiunque commette il peccato trasgredisce la legge, il peccato è la violazione della
legge. Il peccato è la violazione della legge, Romani 3,23.
Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio.
Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Cioè, sta a significare che non esiste una sola persona, un solo essere umano che non abbia mai infranto la legge. È talmente perfetta che tutti la infrangiamo. Quindi tutti dobbiamo riconoscerci colpevoli di fronte a questa legge di Dio. E allora queste infrazioni, questi peccati, ci rendono nemici di Dio. Se io ti offendessi ripetutamente, le mie offese mi renderebbero nemico, tuo nemico. Allora gli esseri umani e Dio si sono resi nemici, perché Dio ha dato una legge e l'uomo non l'ha rispettata, e l'uomo continua a infrangere questa legge. Quindi l'uomo si è reso nemico di Dio. Anche qui dei versetti, Colossesi 1,21, un altro Giovanni 8,42-47 e un altro Efesini 2,1-3.
E voi che un tempo eravate estranei e nemici a causa dei vostri pensieri e delle vostre opere malvagie.
Noi tutti eravamo estranei e eravamo nemici di Dio a causa dei nostri pensieri, a causa delle nostre opere malvagie. Dobbiamo riconoscere, io devo riconoscere che c'è stato un tempo che ero nemico di Dio, e tutti i miei peccati hanno portato Gesù Cristo a morire sulla croce per riparare a questo debito che io avevo. Giovanni 8,42-47, per favore.
Gesù disse loro: se Dio fosse vostro padre, mi amereste, perché io sono proceduto e vengo da Dio. Infatti io non sono venuto da me, ma è Lui che mi ha mandato.
Fino a 47. 8,42-47.
Perché non comprendete il mio parlare? Perché non potete dare ascolto alla mia parola? Voi siete figli del diavolo, che vostro padre, volete fare i desideri del padre vostro. Egli è stato omicidio fin dal principio e non si è attenuto alla verità, perché non c'è verità in lui. Quando dice il falso, parla di quel che è suo, perché è bugiardo e padre della menzogna. A me, perché io dico la verità, voi non credete. Chi di voi mi convince di peccato? Se dico la verità, perché non mi credete? Chi è da Dio ascolta le parole di Dio, per questo voi non le ascoltate, perché non siete da Dio.
E questo è un paradosso. È un paradosso che le persone, pur avendo conosciuto questo grande amore di Dio, pur riconoscendo, pur credendo in Dio, alla fine seguono piuttosto quello che li induce a fare il diavolo. Mentre Dio dice tu non devi mentire, il diavolo dice tu puoi tranquillamente mentire, le persone mentono. Mentre Dio dice tu non devi uccidere qualcuno, il diavolo induce le persone a uccidere, le persone uccidono. E così ci troviamo di fronte a questo paradosso, che Dio non viene ascoltato e il diavolo viene ascoltato. E in questa circostanza dei versetti che sono stati letti, Dio era sceso sulla terra E nonostante che Dio fosse sulla terra davanti a tutti, uomo perfetto senza peccato, pure le persone non lo credevano. Le persone erano pronte a credere a quelli che mentivano, erano pronte a credere ai falsi anziché a Dio. Per questo motivo l'Apostolo Paolo scrive questo brano agli Efesini per aiutarci a capire, per farci rendere conto come la grazia di Dio è stata grande verso tutti quanti noi, che non avevamo alcun diritto essendo diventati nemici di Dio. Efesini 2:1-3.
Egli ha vivificato anche voi che eravate morti nei falli e nei peccati, nei quali un tempo camminavaste secondo il corso di questo mondo, secondo il principe della potestà dell'aria, dello spirito che alla presenza opera nei figli della disubbidienza, fra i quali anche noi tutti un tempo vivevamo nella nostra discenza, nella nostra carne, adempiendo i desideri della carne e della mente, ed eravamo per natura figli di Dio come anche gli altri.
Noi eravamo come tutti quanti gli altri. Ora siamo qui che vogliamo adorare il Signore, c'è stata un'esperienza che ha cambiato la nostra vita, però noi eravamo come tutti quanti gli altri, anche noi eravamo soggiogati dalle lascivie, dalle concupiscenze, anche noi siamo vissuti nel peccato, ma ora che abbiamo conosciuto il Signore le cose sono cambiate nella nostra vita. Noi eravamo estranei ai patti di Dio, noi eravamo estranei alla cittadinanza di Dio, noi non facevamo parte del popolo di Dio, ma poi questa esperienza della nuova nascita che è intervenuta nella nostra vita ha cambiato tutto, non ha cambiato soltanto una etichetta, ha cambiato la nostra vita. Io non voglio più vivere come prima, non vivo più come prima. E adesso c'è un altro punto importante: noi viviamo in un mondo in cui molte persone da una parte riconoscono che sono peccatori, ma dall'altra parte pensano di potersi salvare con le loro forze. Ma è stupido pensare di potersi salvare con le proprie forze. Romani 3:20.
Perché mediante le opere della legge nessuno sarà giustificato davanti a lui, infatti la legge dà la coscienza del peccato.
Cioè, se io pensassi di potersi salvare, di potersi salvarmi con le opere della legge, con le mie forze, cercando di osservare la legge, molte persone mi hanno detto: guardi, io mi salvo osservando i 10 comandamenti. E io ho risposto: mi dispiace dirglielo, ma lei con i 10 comandamenti non si salverà mai. Dice: ma perché? Non li ha dati Dio? Sì, li ha dati Dio, ma l'uomo è impotente a osservarli. Basta infrangere la legge una sola volta in un solo punto e noi siamo colpevoli su tutti i punti. È un po' come dire: la tovaglia è pulita, ma basta una sola macchia e la tovaglia è sporca. Ne possiamo fare una, ne possiamo fare 10, la tovaglia è sempre sporca. E secondo la legge si salva soltanto quello che è senza macchia. Allora non si salva nessuno. Ma qui è entrato l'amore di Dio. Dal momento che nessuno è in grado di salvarsi con le opere della legge, lui è venuto qui in persona e ha osservato la legge alla perfezione, in modo che tutti potessero salvarsi. Tutti chi? Tutti quelli che avrebbero riconosciuto di essere peccatori e avrebbero accettato di entrare nel suo gregge, quindi di cambiare stile di vita. Perciò quelli che accettano tutto l'amore di Dio, tutto quello che Dio ha fatto per noi, si assomigliano a queste persone che fanno un accordo col giudice. Dicono: io devo venire da te e tu mi dovresti condannare, mettiamoci d'accordo per favore, io riconosco di essere colpevole, riconosco di essere sbagliato. Allora il giudice fa la grazia, fa questa clementa. Se non ci accorgiamo col giudice saremo comunque sicuramente condannati. Perché? Perché siamo tutti colpevoli e da quella condanna non se ne viene fuori. Questo per quanto riguardava il giudice. Adesso guardiamo poche parole sull'uomo che va dal giudice. Nella parabola c'è questo uomo che non si è messo d'accordo con lui e deve arrivare col giudice. Beh, inevitabilmente nessuno può sfuggire all'incontro col giudice. Ebrei 9:27 ce lo ricorda, un po' di versetti questa mattina, Siamo quasi per finire. Ebrei 9:27, per favore.
Come stabilito che gli uomini muoiono una sola volta, dopodiché viene il giudizio.
È stabilito che gli uomini muoiono una volta sola, dopodiché viene il giudizio. Cioè non è che io possa illudermi, io non morirò mai. No, tutti moriamo. Tutti moriamo e non torniamo. Ma dove andiamo? Dal giudice. Quindi la morte rappresenta questo ponte di passaggio da questa vita terrena al giudice. Tutti andiamo ad incontrare il giudice. Ma come lo incontriamo questo giudice? Se ci siamo ravveduti, se ci siamo accordati quando eravamo vivi, lo incontreremo favorevole, lo incontreremo come un salvatore. Se invece quando eravamo sulla terra non ci siamo accordati, abbiamo continuato a pensare che avevamo ragione, che alla fine lui ci doveva salvare a tutti i costi, quando lo incontriamo come giudice. Dopodiché viene il giudizio. Nessuno può sfuggire alla morte e nessuno può sfuggire a quello che arriva dopo, al giudizio. Il giudizio sarà inesorabile. Per chi? Per tutti quelli che sulla terra non si sono voluti mettere in pace col proprio avversario, col proprio giudice. Adesso alcune riflessioni sull'ultimo punto di questa seconda sezione. Ci conviene accordarci allora con la nostra controparte. Chi è la nostra controparte? La nostra controparte è Dio. Con i nostri peccati noi facciamo la guerra a Dio continuamente, perché Dio dice una cosa e noi ne facciamo un'altra cosa. È un po' come figlio e padre. Il padre dice al figlio di fare una cosa e poi ne fa un'altra. È continuamente il padre che lo riprende, è il figlio che invece continua a fare di testa sua. Sarebbe saggio che il figlio facesse pace col padre, che il figlio si accordasse col padre, altrimenti prima o poi incontrerà una punizione. Atti 3:19, capitolo 3, versetto 19.
Ravvedetevi dunque e convertitevi, perché i vostri peccati siano cancellati.
E questa è la soluzione di Dio. Cioè Dio non ci chiede nulla in cambio dei nostri peccati. Stamattina ho dovuto scrivere una mail a un credente da lontano che mi chiedeva che cos'è questa simonia. La Chiesa Cattolica l'ha considerata un'eresia che dal primo secolo ha dato molto fastidio alla Chiesa Cattolica. Beh, la simonia cos'è? La simonia è questo sistema che vuole vendere la grazia. Tu mi dai dei soldi, in cambio di questi soldi io ti do una reliquia che ti permetterà di avere un beneficio, oppure mi dai dei soldi, io in cambio di questi soldi ti do 100 anni di indulgenza, di perdono nel purgatorio. Quindi la simonia è questo sistema che in cambio di soldi la persona compra la grazia. Ma la grazia non si può comprare. La grazia l'ha comprata solo Gesù Cristo. E perché l'ha comprata solo Gesù Cristo? Perché non la poteva comprare nessun altro. Lui ha pagato la controparte della grazia e lui ci ha comprati con il suo sangue. Quindi la simonia è grave. Noi non possiamo dare nulla in cambio della nostra salvezza. C'è una sola cosa che possiamo fare per avere la grazia. Certo non dare soldi, certo non pensare di cavarcela facendo delle opere buone, opere sociali. Le dobbiamo fare, ma non le dobbiamo fare come controparte della grazia. Possiamo ravvederci, possiamo convertirci, cioè possiamo cambiare stile di vita, possiamo adeguarci alla legge di Dio, possiamo mettersi nel suo gregge per seguirlo. Se uno si ravvede e si converte, tutti i suoi peccati vengono cancellati. E non è chiesto niente in cambio. Ci chiede solo questo la Scrittura: ravvediti e convertiti e i tuoi peccati saranno tutti cancellati. E questo bisogna farlo mentre vivi, durante la tua vita. Allora, due parole sul terzo elemento, la strada, cioè questo percorso, questa durata fino ad arrivare dal giudice, che è la nostra vita. La prima riflessione che facciamo è che la nostra vita è breve. Nessuno sa quando terminerà la nostra vita? Nessuno. Dunque è meglio fare questo accordo, è meglio fare questo patto con Dio il più presto possibile. Prima lo fai e prima sei al sicuro. Non è che dopo il patto tu devi vivere come un eremita. Dopo il patto continua a vivere la tua vita, la vivi soltanto nella purezza. Quindi prima che la vita finisca è saggio e intelligente fare questo patto, perché la morte ti porterebbe inesorabilmente contro il giudizio. Se tu arrivassi da giudice senza aver fatto un patto, il giudice dovrebbe condannarti. Quindi il patto è la garanzia. E il patto in che cosa consiste il patto? Il patto consiste: ravvediti e convertiti. Questo è il patto. Una volta fatto questo patto, tu sei al sicuro per sempre. In qualsiasi momento incontrassi il giudice, tu saresti a posto. C'era un missionario, l'ho detto qualche altra volta, che predicava il Vangelo, e mentre predicava il Vangelo diceva che è assolutamente necessario che ogni persona faccia questo patto con Dio almeno 5 minuti prima di morire. Allora un ragazzo alza la mano e dice: vabbè, se bastano 5 minuti prima di morire, io farò questo patto 5 minuti prima di morire. E il missionario disse: sì, lo puoi fare, però voglio farti una domanda prima. Quando pensi di morire tu? E lui dice: ma io non lo so quando morrò. Dice: ma allora potresti essere già negli ultimi 5 minuti. Ti devi sbrigare. Se tu fossi già negli ultimi 5 minuti, sei già in ritardo. Fai presto, fai veloce, perché potrebbero essere gli ultimi 5 minuti. E racconto un aneddoto adesso. Andrea era un ragazzo che aveva il cancro, però lui non lo sapeva. Tutti cercavano di tenerlo buono, dicevano: vabbè, ma è successa cosa, mo guarirai, cioè, come succede in questi casi. Ma un giorno Gesù virtualmente si incontra con Andrea per strada e gli parla e gli dice: guarda Andrea, tu dovresti seguirmi, tu dovresti prendere una posizione. E Andrea dice: io sono molto interessato, però adesso non ho tempo, ma se vieni domani a casa mia alle 10 io ti aspetterò. Allora l'indomani mattina Gesù alle 10 va a casa sua e dice: Andrea, io sono venuto a casa tua come tu hai chiesto, hai tempo oggi? E lui dice: io sono interessato a te Gesù, però oggi mi sento poco bene, torna domani a quest'ora che sicuramente staremo insieme. L'indomani Gesù, all'ora precisa, torna a casa di Andrea. La madre di Andrea lo fa entrare. Gesù si avvicina ad Andrea e dice: Andrea, sono venuto anche oggi come mi hai chiesto, hai tempo oggi? E Andrea dice: io sono molto interessato a te, ma credimi, oggi sto peggio di ieri, per favore puoi tornare domani a quest'ora? L'indomani Gesù bussa alla porta di Andrea, va ad aprire una vicina di casa. Andrea era molto peggiorato e la mamma stava vicino al suo letto per assisterlo. Gesù si avvicina ad Andrea e dice: Andrea, sono venuto anche oggi come tu mi hai chiesto ieri, hai tempo per me oggi? E Andrea dice di nuovo: Gesù, io sono molto interessato a te, ma oggi sto ancora peggio di ieri, torna domani a quest'ora. A quel punto Gesù comincia a piangere, perché domani alle 10 Andrea sarà già morto, ma lui non lo sa. Allora, perché ho raccontato questo aneddoto? Perché noi esseri umani, presi nel vortice delle faccende della vita, pensiamo di vivere eternamente sulla terra. Pensiamo sempre: ma domani, adesso quante cose, godiamoci la vita, domani. Però noi non lo sappiamo. Quello che non pensiamo potrà verificarsi anche oggi stesso. E chi lo sa? Non lo sappiamo. Perciò il senso della parabola è oggi che Dio ti sta parlando, Oggi, se tu stai ascoltando la voce di Dio, oggi, non domani, ma oggi, fai un accordo con Dio. Fai un accordo col giudice, non aspettare domani. Allora, riepilogando, abbiamo visto che siamo tutti peccatori davanti alla legge perfetta di Dio. Conviene fare questo accordo, fare questo patto finché siamo in tempo. E oggi è il tempo giusto. La vita è breve, termina da un momento all'altro quando meno te l'aspetti, e dopo morto non si può fare più nessun accordo. E la condanna? Quale sarebbe la condanna per quelli che non hanno fatto un patto? Una prigione eterna e infernale. Conclusione. Se vogliamo salvarci, e la salvezza è personale, come giustamente diceva prima Mario, chi vuole salvarsi, oltre a credere, gli resta da fare questo accordo con Dio. Perché molte persone pensano che basta credere. No, non basta credere, non è vero che basta credere, tutti credono. Bisogna credere, ma bisogna fare questo accordo con Dio, questo patto con Dio. Non è il credere religiosamente che ci mette a posto, ma è questo patto sincero, onesto, col cuore che si fa con Dio. Grazie a questo patto Dio dice: ok, adesso siamo d'accordo, adesso sei dei miei, adesso sei nel mio gregge, adesso io mi impegno a non giudicarti mai più. Se non lo facciamo, non ci sarà nessuno scampo. E leggiamo Apocalisse 20, 10 a 15, 20, 10 e 15, terminiamo.
E il diavolo che le aveva sedotte fu gettato nello stagno di fuoco e di zolfo, dove sono anche la bestia e il falso profeta, e saranno tormentati giorno e notte nei secoli dei secoli.
15.
E se qualcuno non fu trovato scritto nel libro della vita, fu gettato nello stagno di fuoco.
Questa è la conclusione, non è la mia conclusione, grazie a Dio non è la nostra conclusione, ma è la conclusione per molte persone che temporeggiano, che non fanno mai un patto con il Signore, che dicono sempre domani, domani, domani. Ma domani è molto pericoloso, perché il domani non ci appartiene. Noi siamo padroni soltanto dell'attimo in cui stiamo vivendo, in cui stiamo respirando. Il domani potrebbe essere il tempo irrimediabilmente tardi, senza scampo. Allora oggi, se il Signore ha parlato ai nostri cuori, oggi è il momento che possiamo fare questo accordo per evitare di incontrare il giudice da avversario. Amen. Amen.